Stai ascoltando i suoni di Marte, registrati dal rover Perseverance. Perseverance sta operando a circa 400 milioni di chilometri di distanza, a temperature fino a 153 gradi centigradi sotto lo zero. Funziona senza intoppi grazie all'ingegneria liquida di Castrol nelle vene e nei meccanismi. Castrol è orgogliosa di essere stata scelta dalla NASA e di lavorare nello spazio da oltre 60 anni, con una presenza in varie missioni Apollo e sulla Stazione Spaziale Internazionale. E tutto quello che facciamo nello spazio viene applicato a tutto ciò che facciamo qui, sulla Terra. In questa serie podcast incontriamo persone e le loro macchine che operano nelle condizioni più estreme del nostro pianeta, sulla terraferma, in mare e nel cielo. In questo episodio ascoltiamo le storie uniche di due astronauti la cui determinazione a esplorare li ha spinti in uno degli ambienti più estremi in assoluto.
Noi astronauti che viviamo e lavoriamo nello spazio siamo solo la punta di un iceberg enorme che collabora con noi per risolvere tutti i problemi o le sfide che affrontiamo.
Nel 1969 ho visto due persone camminare sulla Luna. Ero solo un bambino. Ragionandoci su, ho pensato, se nel 69 abbiamo avuto due persone sulla Luna, nel 79 ne avremo due su Marte.
Molti, quando si parla di esplorazione spaziale, hanno opinioni molto estreme. Dovremmo mandarci solo i robot, oppure i robot sono inutili, dobbiamo mandarci le persone. La verità è che servono entrambi, no? Ci sono già molti robot su Marte in questo momento, come tutti sanno. Scopriamo qualcosa in più su questo pianeta prima di mandarci le persone. Sono la dottoressa Sandra Magnus, professionista aerospaziale ed ex astronauta della NASA. Volevo fare l'astronauta da quando avevo 11 o 12 anni. Nel 1996 ho intrapreso quella carriera. È stata anche meglio di quanto pensassi. La formazione non è stata solo tecnica. Ho studiato fotografia e qualcosa di medicina d'emergenza. Ho imparato a pilotare i jet e si sono rivelati la mia vocazione.
Sono il dottor Robert Thirsk e faccio l'astronauta. Qualche anno fa ho avuto la straordinaria possibilità di partecipare a due missioni spaziali per il Canada. La prima è stata una missione di 17 giorni sullo Space Shuttle Columbia. E più di recente ho trascorso 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale con colleghi di diversi paesi. La Stazione Spaziale non esisterebbe senza la robotica canadese, necessaria per il montaggio e la manutenzione. Sono cresciuto negli anni 60 e 70 e ogni volta che potevo cercavo riviste con articoli sulle missioni spaziali nella biblioteca scolastica. Conoscevo vita, morte e miracoli degli astronauti dell'Apollo e dei cosmonauti sovietici. Nel 1961 il primo essere umano, Yuri Gagarin, volò nello spazio e solo 8 anni dopo 2 persone camminarono sulla Luna. Pazzesco! I voli spaziali a cui ho partecipato sono stati difficili e mi hanno portato al limite fisico, mentale ed emotivo. Quando abbracci i tuoi figli e tua moglie, potrebbe essere l'ultima volta. Ma per limitare il rischio bisogna restare concentrati sul da farsi e rampa di lancio, soprattutto nelle prime ore. Il lancio è rischioso, così come il rientro. Gli astronauti sono bravi a compartimentalizzare, ossia a concentrarsi su ciò che stanno facendo. Durante il lancio ci sono varie cose da fare. Ci sono sistemi da monitorare e se individuiamo un guasto o un'emergenza, dobbiamo agire in pochi secondi per salvare la navicella, la missione e le nostre vite. Non abbiamo tempo di pensare a famiglia e amici.
Siamo lì e dobbiamo aspettare a lungo. 10 minuti al lancio. La situazione si fa frenetica. Il tempo accelera. Chiudiamo e blocchiamo la visiera. Ascoltiamo da dentro il casco, ma possiamo anche parlarci via radio.
Quando mancano 9 minuti al lancio, dopo una pausa programmata, riceviamo il via libera e smettiamo di chiacchierare. In questa fase c'è la cosiddetta cabina sterile e la conversazione è ridotta al minimo. 6 secondi prima del decollo, i 3 motori principali della navetta si accendono. È come se lo shuttle prendesse vita. Quando mancano 0,3 secondi si accendono i 2 razzi e al momento del lancio si innescano le 8 cariche esplosive che tengono lo shuttle vincolato alla rampa di lancio. Per 2 ore e mezza sei stato seduto immobile, all'improvviso bang! Hai questa forza che ti solleva in un colpo, ti muovi a tutta velocità. I primi 2 minuti sono molto rumorosi e potenti a causa dei razzi. A quel punto li sganciamo e il volo si fa molto fluido, come andare in Rolls Royce.
A questo punto alziamo le visiere, ma circa 1 minuto prima di arrestare il motore principale percepiamo una forza pari a 3G sul petto. Quindi siamo inchiodati alla poltrona e anche parlare comporta un grande sforzo.
È come avere 3 persone sedute addosso. Bisogna fare lo sforzo consapevole di espandere la gabbia toracica e incamerare aria. Dopo 8 minuti e mezzo siamo nello spazio e in un attimo passiamo da un'accelerazione di 3G alla gravità zero. La decelerazione ci proietta gli arti in avanti. Slacciamo le cinture di sicurezza e voliamo dentro la navicella come Superman.
Lascio andare la cartellina e mi viene da ridere perché è incredibile come galleggi davanti a me. Man mano che la navetta si avvicina alla stazione spaziale, cominciamo a vedere un puntino luminoso in lontananza. E più ci avviciniamo, più ne riconosciamo i contorni. Sullo sfondo nero dello spazio, distinguiamo i pannelli solari. Ci avviciniamo sempre più e vediamo questa sorta di mostruoso edificio in cui vivremo. Wow! È una grande testimonianza di ciò che può realizzare l'uomo quando si impegna a fondo. Vivere nella stazione è una bella esperienza, perché ci sono centri di controllo in tutto il mondo. Ce n'è uno a Mosca, questo in Germania, uno a Tokyo e addirittura 2 negli Stati Uniti. Il nostro lavoro è programmato da questo gruppo internazionale. Sulla stazione spaziale il programma deve essere flessibile, perché gli imprevisti e i guasti sono sempre dietro l'angolo. Ci occupiamo delle cose più varie: riparazioni, robotica, passeggiate nello spazio, esperimenti scientifici o, più banalmente, la conta delle mutande da uomo taglia L a bordo. Per vivere nello spazio bisogna avere un sistema chiuso autosufficiente. Ecco perché alcune delle tecnologie che usiamo torneranno utili sulla Terra, che è lo stesso tipo di sistema. Il nostro equipaggio doveva dotare la stazione spaziale di un sistema di rigenerazione idrica in grado di trasformare urina, condensa e altro liquido di scarto in acqua potabile. All'inizio il sistema non funzionava, quindi abbiamo fatto un sacco di test. Siamo addestrati per far fronte a difficoltà del genere. Diventare astronauta mi ha fatto imparare a usare questa parte del mio cervello. Non tutti ci riescono. Gli ingegneri tendono a essere persone razionali. Producono cose e capiscono come funzionano. C'è un piccolo fattore di controllo in questo. Un astronauta è un ingegnere all'ennesima potenza, perché deve essere disciplinato, capace di compartimentalizzare e di fare multitasking. Un operatore deve essere in grado di prendere tutti i propri schemi mentali da ingegnere e rovesciarli. Io, ad esempio, piloto il T-38. Magari sto volando a 330 km orari o giù di lì. Guardo gli strumenti, ho il casco in testa per attenuare il rumore. Magari c'è una comunicazione radio. Controllo la navigazione, la guida e il velivolo. Ed ecco che si accende la spia che mi segnala un possibile incendio nel motore. La cosa più importante è capire subito se ci sia effettivamente un incendio e mettere il velivolo in sicurezza. Un ingegnere che pensa da ingegnere potrebbe subito mettersi ad analizzare la situazione, cercando di capire quale termocoppia abbia causato l'incendio. A un operatore non interessa. Gli interessa solo capire se l'incendio sia reale, perché in quel caso va contenuto subito.
Sì, penso che gli astronauti abbiano paura. Adesso ti farò ridere, ma credo che la nostra paura più grande sia quella di fare cretinate. È una paura quotidiana. Desideriamo davvero eccellere nel lavoro e fare un errore può essere devastante per noi. Quando faccio un errore di orbita ci ripenso con fastidio per un paio di giorni, ma devo dimenticarlo in fretta per lavorare al meglio alla prossima occasione.
Una dote che le persone hanno e i robot no è reagire agli eventi man mano che avvengono. I rover sono programmati. Magari vanno dal punto A al punto B per fare qualcosa. Passano accanto a una cosa interessantissima che varrebbe la pena di studiare più a fondo e nemmeno lo sanno, perché non rientra in ciò per cui sono stati programmati. Una persona vede quella cosa e si ferma. Non so dove arriverà l'intelligenza artificiale, ma al momento servono sia l'uomo che il robot. C'è davvero una sinergia tra loro nelle diverse missioni e la collaborazione è fondamentale per un'esplorazione davvero efficiente e produttiva.
L'esplorazione dello spazio avviene grazie ai robot e anche agli astronauti. Anche a bordo della stazione spaziale abbiamo un robot. Si chiama Canadarm. Come un braccio umano, ha una spalla, un gomito, un polso e una mano. Tutti i moduli, le travi, i radiatori termici e i pannelli solari della stazione spaziale sono stati installati da Canadarm 2. Il compito più difficile per me è stata una nuova attività che non avevamo mai svolto prima sulla Stazione Spaziale Internazionale. Si trattava di usare un braccio robotico di 17 metri per afferrare un'astronave che era sospesa proprio sotto la stazione e agganciarla a un punto di attracco sul lato inferiore. Era un'astronave giapponese nuova di zecca. Non aveva mai volato. I modelli precedenti erano in grado di attraccare automaticamente a un porto di attracco tramite radar o un laser. Per afferrare l'astronave dovevamo disattivarne il sistema di controllo di assetto. Ma appena si disattiva il sistema, l'astronave comincia lentamente ad allontanarsi dalla stazione. Dovevamo lavorare in fretta, avevamo 90 secondi. La tensione era alle stelle. Ce l'abbiamo fatta, ma probabilmente sono arrivato al limite in quell'occasione. Penso che gli astronauti facciano il lavoro più bello del mondo, ma c'è sempre un sacrificio da fare quando si insegue un sogno. Quando ho fatto il secondo lancio, il mio figlio più piccolo aveva 13 anni. Al mio ritorno la voce gli era scesa di un'ottava. È stata una bella sorpresa. La prima volta che ci ho parlato quasi non lo riconoscevo. Secondo mia moglie sono un'altra persona dopo i miei due voli. Anzi, dice che non sono mai rientrato dal secondo. Lo spazio ti cambia prima di tutto facendoti apprezzare moltissimo la bellezza del pianeta su cui viviamo, ma te ne mostra anche la fragilità.
Una notte erano tutti a letto e siamo andati alla finestra del laboratorio da cui si può ammirare la Terra. Siamo stati un'ora e mezza ad ascoltare musica e guardare il nostro pianeta. Ci mettiamo 90 minuti per fare un giro completo intorno al mondo, un tempo sufficiente per rendersi conto di quanto sia sottile l'atmosfera, al punto che sembra di poterci soffiare come su un dente di leone per disperderla nell'universo. Bellezza e tremenda fragilità allo stesso tempo. Vedere il pianeta come un sistema chiuso, un'unica entità di cui tutti facciamo parte e capire con i nostri occhi che siamo tutti legati. È stata un'esperienza emozionante. Noi astronauti che viviamo e lavoriamo nello spazio siamo solo la punta di un gigantesco iceberg. È un programma che coinvolge 16 paesi, lingue, sistemi politici, programmi e approcci tecnici diversi, il sistema metrico decimale e quello imperiale britannico. E l'abbiamo fatto funzionare. Ogni giorno, sospesa sulle nostre teste, c'è la testimonianza di ciò di cui siamo capaci, dei problemi che risolviamo, dei traguardi che raggiungiamo quando collaboriamo tra di noi. Al centro di tutto c'è la scoperta, no? A volte la viviamo come un cibo nuovo che assaggiamo, come l'incontro con una persona, un nuovo libro o una nuova città. Sono tutte forme di esplorazione. Non sappiamo cosa ci sia dietro l'angolo o cosa stia per succedere. Alla base di tutto, della vita, c'è il cambiamento. Dobbiamo tutti lasciare esprimere l'esploratore che è in noi, non aver paura di fare cose che ci aiutano a crescere e dare sfogo alla nostra curiosità, seguendo passioni e interessi.
A bordo di una stazione spaziale ci sono varie appendici mobili, ad esempio il braccio robotico Canadarm, ma anche pannelli solari che si orientano verso il sole, radiatori termici che devono continuamente puntare verso lo spazio profondo, un'antenna che deve puntare verso un'antenna sulla Terra. Sono tutte parti mobili e il loro lavoro è reso possibile dai lubrificanti, che ne permettono la rotazione continua.
Jennifer Campbell, National Account Manager. Il rapporto tra Castrol e la NASA risale alle missioni Apollo di quasi 60 anni fa. Abbiamo lavorato per le missioni degli Shuttle, la Stazione Spaziale Internazionale, il telescopio Hubble e i rover su Marte. Sulla Stazione Spaziale Internazionale, i lubrificanti Castrol sono usati soprattutto all'esterno. Breakout 602 EF è usato sia sul giunto rotante principale dei pannelli solari che per lubrificare i meccanismi del Canadarm. Nel corso degli anni, grazie alle nostre competenze e alla validità dimostrata dei prodotti Breakout e Breakout nelle applicazioni spaziali, abbiamo mantenuto viva la collaborazione con la NASA attraverso le missioni Apollo, il programma Space Shuttle e tutti i rover su Marte. Speriamo che ci siano molte altre occasioni di collaborare in futuro, man mano che ci allontaniamo dal nostro pianeta.
Quindi grazie, Castrol, per il contributo all'esplorazione dello spazio. Senza lubrificazione, diversi sistemi di bordo non funzionerebbero. Grazie davvero.
Stai ascoltando la serie podcast Castrol on Mars. Tutto quello che facciamo nello spazio viene applicato a tutto ciò che facciamo qui, sulla Terra. Scopri di più su castrol.com/onmars.